sono, credetemi, non lo so, non li ho mai contati, perché non sono numeri, sono delle persone. E spesso quando i giornalisti, vengo fuori da quel molo Favaloro, dove ho fatto le visite, dove ho accolto quelle persone, sono tutti fuori, che è un molo militare, nessuno può entrare, poi esco fuori e c'è tanti giornalisti che la prima cosa che mi chiedono è: dottore, quant'erano? Perché non mi chiedete come stanno? Come non stanno? Quant'erano? Ma che ne so io quant'erano? Ma che li ha mai contati? Sono delle persone. Chiedetemi se c'erano bambini, chiedetemi se c'erano delle donne, che se non c'erano persone che soffrivano. Non mi chiedete quant'erano. E questo è un record. 350.000 che sono stati, non lo so. E poi ne ho un altro. Quello di essere il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Una cosa terribile, una cosa che io sto male, credetemi. Sto male. Quanti bambini, quante donne. Quante donne. Poi ho avuto la fortuna, mi devo dire grazie a Firenze. Grazie. Spesso vengo a Firenze, perché ho degli amici qua che mi hanno una grossa mano. Firenze per noi è stata veramente una grossa mano d'aiuto. Dei pediatri dell'ospedale Mayer di Firenze sono venuti per un anno a Lampedusa per visitare questi bambini che arrivavano dal mare, e hanno visitato anche i nostri bambini di Lampedusa, di Linosa. E ringrazio il direttore dell'ospedale che è qua davanti, il dottor Alberto Zanobini. Veramente hanno fatto delle cose straordinarie per quell'isola, ma soprattutto per quelle persone, per quei bambini. Per questo ringrazio, sono molto legato a Firenze e con queste persone che condividono con me quei valori, quei principi che sono dei principi e dei valori che sono universali, valori che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo perso la strada, dico io, ma non è possibile. Non è possibile che quell'Europa basata su quei principi, su quei valori, l'accoglienza, l'eguaglianza, il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto alla vita, lo Stato di diritto, tutti i giorni sento parlare di questo in Europa, sapete, tutti i giorni, non fanno altro parlare di questo. Poi si alzano e si dimenticano tutto. E io ci resto male. E glielo ho detto pure, ma non è possibile che l'Europa, che è basata su questi principi, poi noi permettiamo che succedano tutte queste cose in quel mare, nel nostro mare, il mare Mediterraneo, mare nostro, come diceva il sindaco, un cimitero a cielo aperto. Più di 40.000 persone hanno perso la vita e continuano a morire in quel mare, un mare di vita, un mare che è straordinario, sapete, un mare bellissimo. Non so, molti di voi sicuramente conoscono quel mare di Lampedusa, un mare straordinario, ma il mare sa essere anche crudele, sapete, molto crudele. Lo è stato anche con me. Io sono stato un naufrago, ero imbarcato, ero un marinaio, e so cosa significa aspettare la morte là. E molti di loro purtroppo hanno perso la vita. Io sono stato fortunato. Molti di loro hanno perso la vita e continuano a morire. Persone che hanno avuto solo la sfortuna di nascere nella parte sbagliata, perché di questo si tratta. Ma perché la parte sbagliata? Il continente più ricco del mondo, l'Africa, la parte sbagliata l'abbiamo fatto diventare noi. Noi abbiamo scambiato quel continente come un ipermercato, la Coop, dove andare a prendere tutto a gratis. Dove prendere tutto a gratis, senza lasciare nulla, costringendolo ad andare via, perché sono costretti ad andare via, perché non hanno alternativa a fare viaggi interminabili, viaggi di anni, e poi in deserto, dove ne muoiono tantissimo, dopo dei bambini che attraversano Aniva. Questa bambina che...
Non ti voglio interrompere, ma era per fermarmi un attimo su questo, no? Perché poi Parlando di immigrazione, sui giornali in Italia, no? C'è chi sottolinea pocket money, lo smartphone, come se fosse, no, una specie di vacanza. In realtà non è così. Cioè, tu racconti anche tutto ciò che è avvenuto prima della traversata, e devo dire, nel libro ci sono anche particolari raccapriccianti che tu giustamente riporti, se no, perché il libro non nasconde niente. Però c'è tutto un dolore che arriva prima della traversata e con i pericoli della traversata.
Certamente. Quello che succede nel Mediterraneo, pensate, è quasi niente, anche se sono tanti morti, quanti naufragi. Ma quello che succede nel deserto, ne muoiono centinaia di migliaia. Poi arrivano in Libia, la Libia è l'inferno dove vengono venduti, comprati, vengono seviziati, violentati, le donne tutte violentate, sapete? Tutte violentate, arrivano quasi tutte incinte. E quelle che non sono incinte non è perché non sono state violentate, è perché vengono sottoposte a delle torture, torture ormonali io li chiamo, delle torture ormonali, ma di questo nessuno ne parla, nessuno sa nulla, non ne sa parlare nessuno. Le torture ormonali, gli fanno delle punture che li fanno loro stessi, i trafficanti di esseri umani, questi criminali, Bingia. Non so se avete letto in questi giorni questo nome, che lo conosciamo tutti, Bingia. Adesso si stanno accorgendo che si hanno fatto accordi con Bingia. Noi abbiamo fatto accordi con quel criminale che gli fa le punture alle donne qua nel braccio, ai progettini, per evitare di rimanere incinte. E quindi gli blocca l'ovulazione, gli blocca la mestruazione, gli mette in menopausa anche se è temporanea, ma che dura anche un anno e mezzo, per evitare di rimanere incinta, perché poi una donna incinta quando arriva in Europa non vale nulla, perché appena arriva in Europa, ma anche in Italia, deve fare la prostituta, e una donna incinta non vale niente, si deve aspettare che partorisce, la mamma ne anima. Hanno dovuto aspettare in Spagna per metterla sul mercato, la mamma di Anila, perché era incinta, non gli avevano fatto la puntura. Questo le donne, quello che devono subire, senza parlare del fatto che in Libia i neri in particolare non hanno lo status di essere umani, non vengono considerati esseri umani, e le donne essere ancora inferiori, sulle quali si può fare di tutto, quindi vengono violentate, e spesso, sapete, non vengono violentate per il desiderio sessuale, neanche per quello, è per umiliarle, lo fanno davanti a tutti. Ma di tutto questo non se ne parla, nessuno parla di questo, come nessuno parla della malattia del gommone, nessuno parla delle persone che vengono scuoiate vive, perché fanno anche gli esperimenti, nessuno ne parla. Vengono decapitati, ma nessuno ne parla. Si viene raccontato che sono dei mostri, che sono degli alieni, che portano le malattie, che ci vengono a rubare il lavoro, che gli diamo 35 ore al giorno, che sono prostitute. Questo ci raccontano. Ci hanno raccontato questo, la gente ci crede. Ma non è così. Una delle più grandi bugie che ha fatto tirare fuori tutta quella paura, quel rancore, quell'odio, è il fatto di dire che c'è l'invasione. Ma dov'è questa invasione? Ma di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di niente. Stiamo parlando di quattro gatti. Non è vero. Certo, hanno fatto una politica, pensate che su 8.000 comuni che ci sono in Italia, lo dicevo prima, su 8.000 comuni, solo 2.005 li accolgono. Gli altri non ce n'è nemmeno uno. Ma è normale che se li porti tutti a Firenze, o li porti tutti a Milano o a Catania, è ovvio che sembra che ci sia questa invasione. Ne hanno fatto una narrazione così distorta, così mendace, basata su tutte queste bugie. Ve lo posso dimostrare, sapete, il fatto per esempio che portano le malattie. Ma non è vero. Ma di quale malattie stiamo parlando? Certo, le malattie le portano. Portano la ipotermia, la disidratazione, portano i segni delle torture, portano i segni delle violenze, portano il disagio psichico, quella cosa più grave di tutte. Ma non portano malattie infettive. Non portano, sapete perché? Perché io da 30 anni che li visito, sono il primo, perché ho anche un compito particolare, quello che mi è stato delegato dall'USMA per la sanità marittima, e cioè a dire in tutti i porti e aeroporti ci sono i medici della sanità marittima, USMA si chiama, che praticamente devono controllare se arrivano delle malattie infettive gravi. A Lampedusa non c'è, lo faccio io, sono stato delegato io a fare da 30 anni che nessuno può scendere a terra se prima non sarà un medico a dire che non ci sono malattie infettive. E l'ho sempre fatto. Nessuno può scendere a terra, io salvo, dopodiché do un'occhiata, vedo se ci sono delle malattie infettive gravi, non ho mai riscontrato, e poi do una rosta e scendere, qui da lì cominciano le visite. Non ho mai preso una malattia, sono qua a parlare con voi, eppure sono il primo a toccarmi, il primo ad abbracciarmi, perché li abbraccio, sapete? Li abbraccio quando vedo quelle, sono particolarmente spaventati, i bambini, terrorizzati, Eppure non ho preso mai una malattia, sono qua. Quindi non è vero che portano malattie. Certo, portano tutte quelle malattie legate allo stress del viaggio. Potete immaginare a queste persone cosa succede, cose terribili. E ho visto delle cose in tutti questi anni, 30 anni, ho visto delle cose che nessun uomo deve vedere, delle atrocità, nessun uomo. Io vi farò vedere qualcosa adesso, ma non posso farvi vedere quello che vorrei farvi vedere. Cose terribili. Però ci sono anche delle cose buone, delle cose belle, cioè a dire che sono poi quelle cose che ti danno la forza per andare avanti, perché sapete quante volte ho messo in dubbio tutto quello che facevo, sai, perché tu ti aspetti, no? Pensi, magari che solo domani, magari qualcuno prende qualche provvedimento, magari interviene lo Stato, magari interviene l'Europa, chissà, può cambiare tutto, invece domani è la stessa cosa, e dopodomani è ancora la stessa cosa, e dopodomani ancora, e poi arrivano i morti. E poi di nuovo arrivano i morti, e poi arrivano le persone sofferenti, capisci? E poi i sacchi, quei sacchi obbrobriosi, quei sacchi che io odio, e non cambia nulla. E allora ti vengono momenti di crisi, sono momenti di debolezza, ma sono un uomo, una persona normale. Allora dici, pensi di lasciare, di abbandonare, l'ho fatto tante volte, sapete, non mi vergogno, l'ho fatto. Poi ovviamente si riprende, torno su, perché poi ci sono anche le cose belle. Io faccio vedere adesso un po' di cose brutte, un po' di cose belle, cercherò di farvi vedere. Vedete, qua c'è questa isoletta piccola, vedete là? Questa è la porta d'Europa, Lampedusa porta d'Europa, ma è la porta d'Europa. Questa porta qua è un monumento che il mio paladino ha voluto regalare a quell'isola. Vedete, da questa parte a 20 metri c'è il mare, e di fronte a questa porta c'è la Libia. C'è la Libia. Io stesso vado a vedere quando avevo il tempo di andarci a Lampedusa, perché quando arrivi quella porta là, una porta che il mio paladino ha voluto rappresentare senza uscio, la vedete? Una porta sempre aperta, perché quell'isola è stata sempre aperta, ha accolto tutti, non ha mai messo un filo spinato, mai un muro, mai. E quando vi dicono i porti sono chiusi, abbiamo chiuso, non gli date retta, non è vero. Non è vero, quel porto non è stato mai chiuso, ma neanche gli altri porti. Hanno fatto solo propaganda. Pensate, l'altra volta io ero là a Lampedusa quando è arrivata la Sea Watch, no? Con la Carola, la Rachete. Ero là. Mentre la Carola, la Rachete con tutti i giornalisti, tutte le cineprese che prendevano la Sea Watch, nel frattempo arrivavano i barchini, uno, due, tre, e quello non li vedeva nessuno. C'era la Rachete, c'era la Carola, c'era la Sea Watch. Ed era quello che loro volevano fare vedere. I porti sono stati sempre aperti. Sapete che il giorno quando mi sono arrivati, mentre la Sea Watch si attraccava, più di 100. Sulla Sea Watch ce n'erano 30, ce n'erano pochissime, diciamo, no? Capite? Quindi tutta propaganda. E quel porto è stato sempre aperto, vedete? Sempre. L'isola di Lampedusa è un'isola straordinaria. E io vado spesso, sapete, quando avevo tempo di andare vicino a quella porta a sentire, mi sedevo là, adesso non lo posso fare più perché sono in Europa. Quando si mette là e c'è quel venticello che viene dal sud, dall'Africa, senti quasi di sentire quell'odore, di sentire le grida dei campi di concentramento. Io l'ho viste, ho visto quelle persone quando arrivano, in che condizioni arrivano, altro che palestrati, altro che iPhone, altro. Adesso vi faccio vedere come arrivano, molti di loro. Vedete prima come arrivavano con questi barconi, le gavette del mare le chiamavano. legamento dal mare fino al 2013, il 3 ottobre, quando è avvenuto quel naufragio. Ma prima ne avevo visti, sapete quanti naufragi? 10, 15, 20, 25, 2, 3, 1, se ne parlava mai. Poi certo è arrivato il grande naufragio il 3 ottobre a Lampedusa, e quindi è diventata una cosa che tutto il mondo si è indignato. Tutto il mondo si è indignato, perché è avvenuto a pochi metri dal porto di Lampedusa, dove c'erano tanti bambini. Sapete quanti bambini c'erano? Quando ho aperto quei sacchi, che io ho paura di aprire quei sacchi, c'erano tanti bambini. Me l'avevano detto, sa dottore, dentro i sacchi c'erano tanti bambini. E io quando ho aperto quei sacchi, veramente c'erano tanti bambini. E la cosa che mi ha impressionato, e che mi è rimasto, lo dico sempre, mi è rimasta impressa tutta la vita, credo, e questi bambini erano tutti vestiti a festa, avevano i vestitini colorati, le treccine, le scarpette. Le mamme le avevano preparate, erano arrivati nel mondo nuovo, in Europa, quell'Europa di gente buona, che doveva accogliere, dove dovevano vivere una vita serena. Le avevano preparate le mamme, per dire, vedete, i nostri bambini sono come i vostri, ma che differenza c'è? Sono dei bambini, e non ce l'hanno fatta, sono morti là. Lei che dovevo fare le ispezioni in America su quei bambini. Una cosa che è terribile, credetemi, è terribile. Però le dovevo fare e le ho fatte. 368 le ho fatte, sapete? Ci ho piegato 15 giorni, notte e giorno. E questo andava avanti fino al 2013. Da quando c'è stato il naufragio, l'Italia ha detto basta, non vogliamo vedere più morte, quindi Mare Nostrum, le nostre militari a salvare tutte, andare di là. E questo ha fatto sì che i trafficanti di esseri umani hanno cambiato le modalità di farle arrivare. Invece di comprare queste barche, hanno cominciato a comprare i gommoni, quei gommoni di fabbricazione cinese, 20 euro. Spendono un motore a benzina di 10 cavalli ultimamente, bigia, manda la guardia costiera, dopo che li mettono, li fanno partire, si va dietro e ti tolgono il motore per riciclare e li lasciano in balia del leone. Capite quello che succede? Però tutte queste cose non le dicono, ce li hanno fatti vedere come dei mostri, invece sono delle persone. Voi avanti, per favore. Oh, vedete come arrivano? Avanti, ancora. Di queste cose ne ho viste decine. Quella notte io ero con l'ambulatorio, il dottore, perché funziona in questo modo. Funziona che la capitania di porto, la guardia costiera, secondo il carabiniero, la guardia di finanza, il dottore va in banchina che stiamo arrivando con un barcone. E io vado là ad aspettarli. E come ho fatto sé, è arrivata questa barca, accompagnata dalla guardia costiera, una barca che erano 12 metri, a bordo era piena, era di notte. Sono salito a bordo, come faccio sempre, ho visto che stavano tutti bene, tutto sommato non avevano grandi problemi, però vedevo che si agitavano, che ridevano, erano disperati, non capivo cosa stava succedendo, però stavano bene. Bene nel senso che non avevano grandi malattie o grandi problemi. E poi vi ho dato nulla a scendere, abbiamo cominciato a visitarli uno per uno, perché li visitiamo, sapete, uno per uno. Quelli che stanno male li porta al poliambulatorio. Noi non abbiamo un ospedale, abbiamo un poliambulatorio dove ci sono alcuni specialisti, sono i miei ragazzi che mi aspettano. E gli ultimi mi hanno detto, sa dottore, nella stiva c'è qualcosa che non va. E io guardo a vedere cosa c'è nella stiva che non va. E sono sceso giù, attraverso questa botola, un boccaporto, 70x70, ci passava appena. E quando ho messo i piedi per terra, sono reso conto che camminavo delle cose morbide, no? Non riuscivo a capire, ho acceso il telefonino e quando ho illuminato per terra camminavo sui morti, su queste persone qua, c'erano dei ragazzi, tutti giovani, 17, 18 anni, 19 anni, erano stati ammazzati, erano 25. Potete immaginare, io sono stato danno, ho avuto paura, non sapevo come uscire, poi calpestarli e poi quello che ho visto in quella stiva era piena di sangue. Sono uscito fuori con un proiettile, ho raccontato agli altri quello che avevo visto, non ci voleva credere nessuno, ma erano là. Poi si è sceso un vigile del fuoco, lui legava per i piedi e io lo tiravo. Li abbiamo messi sulla banchina al Molo Favaloro, poi dovevo fare le ispezioni cadaveriche. E poi mi hanno raccontato quello che era successo. Quando erano usciti dal porto libico, intanto li avevano fatti salire, i primi 50 li avevano messi nella stiva, i più giovani, i più agili, più nella stiva, e gli altri tutti in coperta. 50 li avevano messi nella stiva, col fatto che una volta usciti fuori dal porto libico, dovevano fuori per respirare. Ed era successo questo. I primi 25 sono usciti fuori, poi la barca ha cominciato a barcollare, a perdere la stabilità, e quindi gliel'hanno impedito, glielo impedivano loro se passiamo, perché venivano dal basso, usciva una testa, bastonate in testa e li cacciavano giù, bastonate nelle mani e li cacciavano giù. Poi quando tutti insieme hanno pressato, perché erano giovani, forti, a fermarli, allora non ce la facevano più a fermarli, hanno preso la porta della cabina, l'hanno messo su quella botola, sì, si sono seduti sopra e sono morti tutti per asfissia nel giro di un quarto d'ora. E poi ho capito perché cos'era successo in quella stiva piena di sangue. E quando ho fatto l'ispezione cadaverica, a parte la frattura delle ossa craniche, frattura delle ossa delle dita, la cosa che mi ha proprio impressionato era che non avevano più le unghie, non avevano più i polpastrelli, avevano frammenti di legno dentro qua, che cercavano di scavare un varco, di scavare per uscire fuori e per respirare. E invece sono morti come dei topi in una trappola. E pensate che quelli che erano sopra, che erano disperati, ho capito pure perché erano disperati, perché erano i fratelli, le sorelle, la mamma, che sentivano urlare, non potevano fare nulla. E qualcuno che ha reagito l'ha buttata a mare. Di queste cose non viste, non lo potete immaginare quante, ne abbiamo visto anche nella scena del film, fuoco a mare, quello. Ma non solo. Tra l'altro, per questi qua, 15 giorni fa sono andato al processo ad Agrigento, perché devono processare gli scafisti, e ero là, che loro erano pure là. Non abbiamo incastrato per te. Vai. Questo è ottobre, quando è successo l'incidente, la capitania di porto mi ha chiamato e mi ha detto: dottore, vada subito in banchina che c'è stato un naufragio, ci sono tanti morti. Io ero là perché durante la notte avevo assistito allo sbarco di due gruppi di siriani, circa 800, tantissimi, avevo lavorato tutta la notte e nelle mattinate, verso le 8 di mattina, è arrivata la prima barca di Lanzo di Sano. Questa barca qua, la barca piccola, era Gamaro, si chiama, c'era grazia a bordo, perché loro potevano distintivo e quindi avevano fatto la nottata, quindi avevano sentito le usa, le guida, si sono avvicinati e hanno preso tutti quelli che potevano prendere. Grazie, quando è arrivato mi ha detto: Pietro, sai, ne ho presi solo 47 perché poi la barca stava affondando, però si stanno morendo in tante, fate presto. Io ho cercato di prendere quelli che stavano male, ho portato con l'ambulatorio e quindi dopo erano tutti unti di gasolio, tutti in ipotermia, stavano male, respiravano male, comunque erano vivi. Grazie, ne avevi presi. Ne aveva preso 47, non vado errato, erano 47 giovani. E poi subito dopo è arrivato lui, Domenico è un mio amico, Domenico è un capitano di questa barca, è un peschereccio, e lui era disperato, anche lui, perché io sono salito a bordo, ma lo faccio sempre, perché lui mi aveva preso 19 vivi ragazzi e 4 cadaveri, aveva preso Domenico. Ed era disperato, piangeva, diceva: sai Pietro, grazie, ne ho presi 47, io ne ho preso solo 19. Ed era disperato per questo, piangeva, si voleva sfogare come si voleva giustificare. Ho detto: Domenico, ma tu non preoccupare, perché fai così? Hai fatto tutto quello che hai potuto. E lui mi ha detto: sai, poi mi sono stancato, mi scivolavano dalle mani, vedevo andare giù, ne ho visti morire tante. E io, mentre lui parlava, visitavo quelli che erano vivi. Nel frattempo sono saliti i vigili del fuoco a bordo e hanno messo nei sacchi che qualcuno l'ha chiamato confezioni. Ha detto che, non so se vi ricordate, ha detto: non vogliamo bambini preconfezionati. Ha detto così. Lui non ha visto mai bambini preconfezionati. Doveva venire a Lampedusa per vedere i bambini preconfezionati, quelle confezioni, quelle con la cerniera, quelle che io odio. di tutti i colori, sono, adesso ve li faccio vedere, bambini preconfezionati. E la promessa in quella confezione, vigili del fuoco, e io ho detto prima di chiudere, aspettate che voglio vedere un attimino, voglio constatare il decesso, cosa che faccio sempre, dopo che ho finito di visitare i vivi, ne ho mandato qualcuno a quell'ambulatorio. E poi mi sono dedicato a due morti. I primi tre erano sicuramente cadaveri, perché erano vicini da cadaveri. La quarta era una ragazza giovane, non era in rigidità cadaverica, ma era morta. E poi mentre parlavo con Domenico, che lo volevo, lui si voleva sfogare, raccontava, piangeva, mentre parlavo con Domenico ho preso il polso, dico, sai Domenico, questa mi è sembrato di sentire un battito. E lui mi ha detto questa parola, non posso dimenticarlo, perché mi ha detto, ma no, sai Pietro, l'ho preso un'ora fa, era già morta. Dico, fai un po' di silenzio, vedi, forse è viva Domenico. Effettivamente dopo un po' di tempo, ma ci ho perso tanto tempo, sapete, prima di dire ok, è morta, chiudiamola, invece ho sentito un altro battito, dico, è viva Domenico, e quindi aiutami, lui l'ha preso, una forza incredibile, l'abbiamo portata a quell'ambulatorio da me, l'abbiamo intubata, massaggiata, abbiamo fatto una puntura intracardiaca italiana, insomma abbiamo fatto di tutto, certamente era in coma, però il suo cuore ha cominciato a battere di nuovo. Kebrat si chiama questa ragazza, Kebrat era viva, Kebrat era morta e dentro il sacco, capite? Era dentro il sacco, era morta, e invece allora il cuore batteva, e poi l'abbiamo stabilizzata, era in coma ovviamente, e quindi l'abbiamo portata a Palermo con il nostro elicottero di soccorso. Poi ho saputo che dopo 40 giorni, ogni tanto telefonavo per sentire come stava, dopo 40 giorni ecco, è stata rimessa ed è andata a vivere in Svezia, ho saputo solo questo, poi non ho saputo più nulla, che Bratti era vivo, immaginate, io mi sentivo, sapevo, si dice, ti salva una persona, sapevo, io sembrava di aver salvato tutti i mondi, però avevo il pensiero di tornare in banchina, perché sapevo quello che era successo, e quando sono tornato in banchina,
mamma mia,
esiste? Sì.
Per le confezioni di tutti i colori, quei sacchi ombrobriosi, quei sacchi che io odio, io ho paura di quei sacchi, sapete quanto paura ho avuto davanti a quei sacchi, quante volte ho pianto davanti a quei sacchi, quante volte ho vomitato davanti a quei sacchi, quante volte paura. Non è che perché sono un medico, sapete, sono una persona normale. E devo aprire quei sacchi. E io perdo tempo, sai, c'è la polizia scientifica, dopo dobbiamo cominciare. Quando cominciamo, è un attimino. E quindi ci gira attorno, poi lo devo fare. Speravo che nel primo sacco non ci fosse un bambino, dico, signore, dammi questa. Non mi fare vedere un bambino, invece quando ha aperto il primo sacco c'era un bambino piccolo, così, piccolo, pantaloncino rosso, una maglietta bianca, spogliato nudo, sembrava vivo, lo scuotevo, me lo sono portato all'orecchio così per sentire il battito, l'ho guardato negli occhi intensamente per vedere se c'era un minimo, non l'avessi mai fatto, quel bambino era morto, non c'è stato niente da fare, pensavo magari come Kebrat, può fare qualcosa. Invece niente, e così tutti gli altri. E io devo fare le ispezioni cadaveriche. Fare le ispezioni cadaveriche è una cosa terribile. Quindi, vai avanti. Devo aprire il sacco, poi deve spogliare, deve elencare tutti gli indumenti che ha addosso, il colore, la taglia, la marca, e quindi deve elencare, deve scrivere, c'è una scheda, si chiama scheda a rischio. E poi deve mettere se è maschio, se è femmina, se è fibulato, se è circonciso, se ha dei tatuaggi, il colore, l'etnia, l'altezza, più o meno il peso, poi deve aprire la bocca, deve contare i denti, deve vedere se c'è delle protesi, ossatura, e poi avanti così, a prendere tutti quegli indizi che si possono servire, poi gli facciamo le fotografie, siccome le fotografie devono venire riconoscibili, e allora io spesso, lo faccio spesso, gli aggiusto i capelli, gli sistemo, gli pulisco il viso per farle venire riconoscibili, perché poi vengono i genitori a volte, spesso vengono, sono persone normali, vengono a cercare i loro figli, vengono a cercare i loro mariti, le loro mogli, vengono, sapete quante volte vengono, così noi possiamo dire, vedi, oltre al numero, perché i numeri ce li mettiamo, 150, 51, 52, 53, 54, 368. E poi ci mettiamo tutte queste cose per dare un'identità, dare una dignità. Non sono numeri, sono delle persone. Persone come noi, persone che hanno i nostri stessi sentimenti, sapete, stesse nostre aspirazioni, ambizioni, hanno dei sogni. Che strano, i neri hanno i sogni, e che ci rimane? E poi che cos'è? Il colore? Il colore è un vestito, sapete? Sotto quel vestito siamo uguali. E io senza quel vestito li ho visti. Gliel'hanno tolto il vestito, adesso ve lo faccio vedere. Perché è questo che fanno in Libia. Gli levano il vestito. Lo hanno fatto, l'ho visti tanti. Li scuoiano vivi. Poi quando ovviamente sono in avanzato stato di decomposizione, di putrefazione, non potete immaginare la puzza, la cosa abbonda, che viene a vomitare con l'aria di vomito, che non lo dimentichi mai più, che resta per tutta la vita. Sapete quante volte mi ritorna? E come? E poi deve fare un prelievo, deve prelevare un dito, un orecchio, un bambino, un costo, un femore, per il DNA. 15 giorni è impiegato, 15 giorni. Vedete qua. 367 bare. 367. Molti erano 368. Per bare 367. Una in meno. Abbiamo risparmiato una bara. Sapete perché? Perché il quinto giorno, anche questo non dimenticherò mai più. Quando aperto il sacco c'era una donna che aveva appena partorito ed era ancora legata col suo bambino, col cordone ombelicale. E dopo l'ispezione cadaverica non me la sono sentita distaccarlo. Quindi l'abbiamo messa nella stessa. Vedete, quelle bare bianche ce ne sono più avanti, non si vede nella foto. In una bara abbiamo messo un bambino con il pantaloncino rosso, in un'altra la mamma col suo bambino, un'altra ancora una bambina di 6 anni, e quindi tanti bambini. Tanti bambini, 15 giorni, guardate che spettacolo. Ma queste cose non interessano a nessuno. Non interessa a nessuno, se ne devono andare via, vengono a rubarsi il lavoro, vengono a fare le prostitute, vengono avanti. Poi ci sono le cose quelle belle, quelle che danno la forza per andare avanti, perché sapete quante volte ho pensato di mollare. Di dire ma basta, ma perché? Sto sbagliando tutto, 30 anni, ma perché? E poi ci sono quelle cose belle che poi ti dicono vabbè allora stai facendo bene. Questa è una di quelle. Questo è il 3 ottobre di 2 anni fa. Io non ero a Lampedusa perché ero fuori a parlare come sto facendo adesso questa sera. Ed ero dispiaciuto per questo, sapete, ogni anno dal 2013 ad ora il 3 ottobre mi bombardano di telefonate, i giornalisti, tutti vogliono sapere, dottore, cosa sente, cosa prova, cosa riporta. Quel giorno non ero a Lampedusa ed ero molto dispiaciuto e avevo spento i telefonini, non volevo parlare con nessuno. E sono arrivato con l'ultimo volo alle 9:30 di sera a Lampedusa. Pensavo fosse tutto finito, perché là si fanno delle per ricordare quel giorno, il giorno della memoria, il 3 ottobre, il giorno della memoria. Quindi si fanno le processioni, vengono tutti i superstiti, vengono a ritrovare i loro parenti, a piangere i loro defunti, poi vanno a trovare le famiglie che li hanno ospitati, poi si fanno le processioni, i pescatori e tutti fanno le processioni con le barche, vanno a mettere dei fiori al mare, dei fiori. Dove è successo il naufragio, l'avete visto prima all'inizio, questa era quella di quest'anno, dei fiori, quella corona, e io vado pure, ovvio, devo essere là. Andrea mi fa, non ero là ed ero molto dispiaciuto. Sono arrivato con l'ultimo volo, pensavo fosse tutto finito, invece quando sono entrato nell'aeroporto ho visto che c'erano tante telecamere, tanti giornalisti che mi inquadravano per me. Perché? E poi ho capito il perché. perché vedo venire verso di me una ragazza bellissima, bellissima, ma non si vede, è stupenda, cioè la bagno, era incinta, che vai avanti, che viene verso di me e mi abbraccia forte, forte, che mi stava soffocando, vedete? E mi dice: dottore, io sono Gebrat. Gebrat era quella ragazza, era morta, una ragazza che io non l'avevo vista più, che non riconoscevo ovviamente, l'avevo vista da morta, adesso era viva, incinta, era bellissima, bellissima. Mi ha raccontato che ce l'aveva fatta lei, si era sposata, era incinta, adesso mi manda le fotografie, ha fatto un bambino bellissimo, Israele si chiama, che aveva una casa lei, che ce l'aveva fatta, perché gli altri no? Perché? Perché? Perché non li vogliamo? Abbiamo tutti il diritto di vivere una vita dignitosa, ne abbiamo la responsabilità. Abbiamo l'obbligo di accoglierle, di aiutarle, perché siamo stati noi a creare tutto quel disagio, quei problemi dall'altra parte. Li abbiamo costretti ad andare via per le guerre, per la miseria, per tutto quello che va, anche per le condizioni climatiche avverse, per i cambiamenti climatici. Li chiamano adesso i migranti climatici, così li chiamano. Prima li chiamavano migranti economici, ora li chiamano, ci aggiorniamo, migranti climatici. Ma se il clima cambia, anche noi ne abbiamo la responsabilità.
Dobbiamo essere deficienti.
E quindi anche noi, qualsiasi punto di vista la guardi, la cosa, siamo anche noi quelli che li abbiamo costretti ad andare via. E se abbiamo questa responsabilità di averli costretti ad andare via, ma chi vuole andare via dalla propria terra? Ma chi, se non è costretto? Qualcuno pensa che vengono qua così, vengono in vacanza. Loro lo sanno che possono morire, sapete? E come se lo sanno? Mi ha raccontato che la sua vita era felice, non viveva di grande ricchezza, non aveva trovato un lavoro, faceva la lavapiatti in un ristorante, ma era felice. Voleva sempre parlare, mi ha raccontato delle cose mirabolanti che aveva, di niente, avanti. Anche questa è una cosa bella, poi faccio vedere quelle brutte. Questo qua è un parto che ho fatto su una motovedetta, non ero preparato perché parto io, non avevo niente, avevo solo i guanti con me, non sapevo che sia una donna che doveva partorire, e quindi questo è un video, fallo partire. No, non parte. Allora, se vai fuori dalla... c'è nasce da dietro. Vedi, nasce da dietro, poi se non puoi farlo. Lo dovete vedere perché è qualcosa di particolare. Ecco qua. E io non... va? Non avevo niente con me. Non avevo una forbice, non avevo niente. Pensate che per legare il cordone ombelicale ho dovuto prendere il laccio delle scarpe. Si vede qua la donna buttata per terra, laggiù, una donna del male. Povera donna, guardate che condizioni devono partorire. Io che stavo per vedere dove essere le scarpe. Ha detto una parola, sapete, non ha detto ai, sai cosa diceva? Grazie, solo grazie sapeva dire. È andato un bambino bellissimo, un bambino, vai avanti, si vede, dai, vai avanti, ritorna a mangiare. Ed è stato lui, una cosa strana. Sì, vabbè, ma lascia la stupidaggine, invece fa vedere un'altra cosa. Vabbè, ti devo arrangiare, non è che non succede nulla. Certo, poi è nato un bambino, vedete, la mamma era nera come il carbone del mare, è nato un bambino bianco. un bambino bianco è nato, la mia assistente che non vede, mi ha detto: dottore, ma cosa è successo qua? Perché neanche lei sapeva, come molti di voi forse non sanno, che i neri quando nascono non sono neri, sono bianchi. A volte non sono proprio bianchi bianchi, questo è proprio bianco. Poi diventano neri dopo 7-8 giorni, sì, lo diventano, quindi sono come noi, alla nascita sono uguali, non c'è nessuna differenza. Nessuna differenza, uguale a noi. Poi ovviamente l'ho portato con l'ambulatorio, avevo lasciato il cordone più lungo perché è ovvio, poi dovevo fare la revisione, perché poi quando partorisco non abbiamo la sala parto, non abbiamo l'ospedale, li portiamo con il nostro elicottero di soccorso, li portiamo negli ospedali, a Palermo, a Catania, perché una donna che ha appena partorito, una donna che ha appena partorito deve andare in un ospedale, un bambino che è appena nato deve andare in un ospedale, una struttura sicura, e li mandiamo con il nostro elicottero. E così ho fatto anche con loro. Però ovviamente non potevo mandarla con il cordone ombelicale legato con l'ascio delle scarpe. Già che ci considerano un po' troppo ridi, ma ce l'abbiamo, però non è che non ce l'abbiamo in quel momento là, abbiamo tutte per quella. E quindi ho fatto la revisione del cordone ombelicale, vai avanti ancora. Fermo. E qua che mi fa? Lasciatelo perdere l'ascio, mi sembra. Vedete che il moncone che ho tagliato è uscito del sangue, vedete, quel sangue è rosso, quello non diventa nero. Questo sempre rosso. Questa donna ha partorito tutta da sola su un gommone, nessuno l'ha aiutata, era sola.
Non riesco a capire.
Quando è arrivata,
io sono cieco,
mi mancava una ciocca di capelli. Io pensavo alla solita violenza, invece no, se ne era strappati lei. Per legare il cordone ombelicale, non aveva il lascio, non aveva niente, povera donna. Si è strappati i capelli, vedete? E quando qualcuno mi dice sì dottore, sai, commosso magari, mi dice ha ragione lei, sa, però loro sono diversi, e fa con la testa così, un po' così. Devo sapere che ha ragione, sono molto meglio. Siamo preghissimi. Sappiamo fare, noi non saremo neanche in grado di fare 100 metri nelle condizioni quel deserto, quella Libia, le violenze, comprate, vendute. Sapete quante volte c'è una ragazza bellissima, somala, mi ha detto: io sono uscito dal corpo, l'ho lasciato il corpo. Le donne, che sono quelle che devono subire più di tutti, qua ne vedo tantissime, voi per il sesso, poi perché vengono considerate essere inferiori, però vi posso dire, garantire una cosa, nella mia esperienza a 30 anni, quando si dice che loro sono più forti degli uomini, è vero. Sapete, quando arrivano, loro hanno un obiettivo, quello di arrivare, gli possono fare tutto quello che vogliono, violentarli, picchiarli, scuoiarli, perché il loro obiettivo è quello di arrivare. E quando arrivano a Lampedusa, dopo tante sofferenze, credendo di essere arrivati in Europa, si rendono conto che invece non sono arrivati, e allora la scendono, vanno fuori di testa. Ali si è impiccato, Ali la trave, ma come lui ha tanti altri. E io sono costretto a fare il TSO, trattamenti sanitari obbligatori, sapete che cos'è, no? Vediamo, facciamo le punture, le portiamo in ospedale psichiatrici. Ho fatto tanti TSO, non ho mai fatto un TSO a una donna, sempre agli uomini, mai a una donna, questa la dice lunga, malgrado tutte le sofferenze, malgrado tutte le violenze che vengono perpetrate su quelle donne. Però, questa è la mamma con il bambino, vedete, lei nera, che si chiama? La Juventus. Adesso quel bambino è più nero della mamma, e chi poi cerco di seguirli. Il bambino è bellissimo, ha anni. Adesso si trovano in Francia, loro due, sono riuscito a farla arrivare in Francia, se mi sente qualcuno. Ecco qua, avanti, fai indietro. Quel bambino sapete come l'ha chiamato la mamma? Pietro. Io dico che ci sono tante pietre in giro.
No, no, no. Dispiace.
Non è Pietro questo è Git. Questa è Git di una bambina che è nata. Pensate, è arrivato un barcone, erano più di 800 nella stiva, appena abbiamo aperto quel boccaporto. C'erano tanti morti, l'abbiamo tutti ammassati. Li abbiamo estratti, sapete, era di notte, li abbiamo estratti, tirati fuori. A un certo punto abbiamo tirato fuori una donna che era incinta, la pancia grande così, che era quasi morta, e scolava di vita amniotico, verde, sofferenza fetale. E quindi l'ho portata subito a all'ambulatorio perché normalmente quando c'è tempo, perché non abbiamo una sala parto, non abbiamo un ospedale, quindi partorire una cosa è veramente difficile e pericoloso. E quindi riportiamo con l'elicottero a Vicenza, parliamo al secondo. Quella volta l'ho portata a all'ambulatorio, ho capito che non c'era più tempo da perdere, quindi ho dovuto fare un'episiotomia, insomma ho fatto una cosa che normalmente non si fa. Comunque l'ho tirato questa bambina che è uscita, pensate, aveva rotto le acque 48 ore prima, non aveva avuto lo spazio per allargare le gambe per far nascere il bambino, quindi povera donna non aveva più contrazione, non aveva neanche la forza da respirare. Mi sono affidato a qualcuno che sta sopra di me, perché non sono stato io, queste si sono salvate, c'è due, la mamma e la bambina si chiama Gitte. E quante volte mi sono affidato a qualcuno, perché sapete quante volte mi sono trovato in difficoltà, ho detto qua io non ce la faccio, qua non ce la faccio. Eppure poi tutto si è risolto, grazie a Dio. Piacere.
Non so se hai le foto, però ti volevo chiedere una cosa perché è una parola di speranza ed è la storia bella che sottende a tutto il libro, che è la storia di Anila. Una storia pazzesca per molti versi, ora non so se la possiamo raccontare molto in breve, però...
Ma raccontiamo, un po' la raccontiamo, magari poi la leggeranno, insomma.
Ecco, magari poi è da leggere, però la cosa che colpisce è questa bambina, ragazzina che tu vedi sulla barca, e lei sa solo una cosa, che la mamma che vuole raggiungere, e ha fatto un viaggio pazzesco, che poi nel libro viene raccontato, ma insomma, diciamo, una volta che è arrivata tra le tue braccia, lei sa solo una cosa, che però è sicura che questa la porterà a trovare la mamma, e cioè che la mamma sta in Europa. L'unica cosa che sa, a 12 anni se non sbaglio.
No, è arrivata, ne avevo 9 e mezzo, è partita quando avevo 8 anni. Dal Niger, perché in realtà lei era partita con la mamma dalla Nigeria con altri due fratellini. Lei aveva 2 anni e la mamma, per motivi che poi leggerete nel libro, è dovuta scappare dalla Nigeria, attraversata la parte del deserto, è arrivata nel Niger, dopo tanta sorpresa ha capito che non poteva andare più avanti con i bambini, sarebbero morti tutti. E allora ha lasciato questi bambini a una coppia di anziani, dandogli tutti i soldi che aveva dietro, promettendogli che una volta arrivati in Europa li avrebbe sostenuto. E poi lei, che arriva a quello che lei, è arrivata in Spagna, quello che gli è successo a questa donna. Questi bambini sono cresciuti con questa coppia di anziani, poi la nonna, diciamo nonna, è morta, è restato solo il nonno che non poteva più mantenerli e quindi li ha lasciati. E lei ha vissuto dai 6 a 8 anni in mezzo alla strada, vivendo di stenti, nelle immondizie, chiedendo l'elemosina. E poi quando è arrivata all'età di 8 anni, lei ha pensato di mettersi in viaggio, era diventata adulta. E quindi attraversato il deserto, dove ha rischiato di morire, si è dovuta nutrire di cadaveri. Quindi è arrivata in Libia, è stata violentata, poi si è imbarcata una prima volta, fatto un naufragio, è tornata, si è rimbarcata una seconda volta, ha fatto un altro naufragio, l'hanno presa una motovedetta della Guardia di Finanza. E quando io sono salito a bordo per visitare quelli che c'erano, quelli che erano stati recuperati dal naufragio, ho visto che lei era in disparte sotto un gommoncino che sopra la motovedetta della Guardia era rannicchiata così. Ho capito subito che era da sola, perché normalmente i bambini quando arrivano sono spaventati, si aggrappano a papà, a mamma, a zia. Lei era tutta da sola invece, nascosta laggiù, e ho capito che era da sola. Quindi quando ho finito di visitare, io ho preso questa bambina, me la sono portata al polo ambulatorio da me. Ecco, e quando gli ho chiesto dove aveva lavata, insomma, l'abbiamo messa in vestiti puliti, l'abbiamo spidocchiata, era piena di bidocchi, povera bambina, era terrorizzata ovviamente. Quando gli ho chiesto, ma tu perché sei venuta tutta da sola qua? Ma lei mi ha detto, io sono venuta a cercare la mamma. E quando dico la mamma dov'è, lei mi ha detto era in Europa. Non sapeva nient'altro, in Europa. Potete immaginare, io mi dico, ma come gliela trovo la mamma? E posso dire che io la mamma l'ho trovata. L'ho trovata. Ma da lì è cominciato tutto un problema che poi leggerete, perché la burocrazia è disumana, non guarda niente né bambini né sofferenti. Ho dovuto rivolgermi a quelle persone che avevo conosciuto durante questi anni, parlo di persone importanti, e quindi mi sono rivolto al Papa, mi sono rivolto al Presidente della Repubblica, all'ambasciatore francese in Italia, all'ambasciatore nostro a Parigi. Ho cercato di fare, credetemi, per farlo ricongiungere. Durante questi 6 mesi ci ha impiegato, durante questi 6 mesi la bambina ha tentato tante volte il suicidio, è arrivato al punto di odiarmi quella bambina, di odiarmi. Che io gli dicevo sempre, la prossima settimana non ti preoccupare, faccio arrivare alla mamma, da premettere che lei non conosceva la mamma, neanche la mamma conosceva lei, aveva lasciato quando aveva 2 anni, e quindi è stato tutto veramente difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatto in un giorno particolare della mia vita, mi è arrivato il decreto di accompagnamento, raro perché lo fa la polizia, lo fa diciamo il tutore normalmente, quella volta mi hanno chiesto di farlo io perché ormai non mi sopportavano più. E la data era il giorno del matrimonio di mia figlia, potete immaginare, quindi stava succedendo proprio quello, leggete. Comunque, vi dico, poi siamo riusciti a far arrivare dalla mamma, ma la morale di tutta questa favola è che questa bambina di 8 anni è venuta a salvare tutta la famiglia, ha tirato fuori la mamma dalla prostituzione, è riuscita a far arrivare gli altri 2 bambini, ha avuto una casa, ha avuto un lavoro la mamma, siamo riusciti a far tornare anche, diciamo, il papà, una bambina a Stella di Lampedusa, una bambina straordinaria. Di queste storie, vedete, ce ne sono tantissime. Io ho voluto parlare, ho voluto perché, vedete, io ho cercato di raccontare tutte queste cose perché un medico che è là ha anche il compito e il dovere, mi sentivo una responsabilità di raccontare tutte queste cose, e allora ho utilizzato tutti i mezzi che potevo a disposizione, quindi il primo film, Fuoco a Mare, no? Vi ricordate Fuoco a Mare? Sì. Gianfranco Rosi non lo voleva fare, ha detto Gianfranco lo dobbiamo fare questo film, dobbiamo fare sapere al mondo intero quello che succede, la verità, e l'abbiamo fatto. Questo film è andato, ha vinto l'Orso d'Oro, vi ricordate? A Berlino, poi è andato a Hollywood, io. A me devo dire mi hanno vestito come un pinguino. Per me era importante farmi sapere tutto quello che succedeva. E poi il primo libro, Le lacrime di sale, dove parlo di persone, Amuda, Anuar, Quebrati, Omar, persone con un nome, con un cognome, con le loro sofferenze, con i loro viaggi, persone. E poi ho scritto quest'altro libro qua, Le stelle a Medusa, parlando di bambini, perché da darsi che si commuovono se parlo di bambini, ma a me per i libri, per me era far sapere la verità. E poi ho pensato di andare in giro io. Sono 4 anni che non mi faccio un sabato e una domenica con la mia famiglia, sapete, perché dal lunedì al venerdì lavoro e poi vado in giro, approfitto del weekend, lo chiamano così, non so che cos'è. Credete, vado nelle scuole, nell'università, in tutta l'Europa, non solo in Italia, per raccontare portare, fare la conoscenza, perché è importante soprattutto fra i giovani, nelle scuole, fare sapere loro che raccontano queste bugie, io che racconto queste, queste cose le ho vissute io. Poi ognuno è libero di decidere da che parte stare, ma devono sapere la verità. E sono 4 anni, credetemi, 4 anni, oggi sono qua, oggi che cos'è sabato, ho perso il conto. Domani sarò a Milano, dopodomani poi devo andare in un altro posto, la settimana scorsa ero nelle Marche, a Osimo, oh, sì, ma cosa vuole la città dove vado? Fano, Rimini, tutte le varie, e così sono 4 anni, e così ci vanno davanti chissà quando. Ma è importante farlo, lo faccio, grandi sacrifici, credetemi. Mi manca la mia famiglia, mi manca mia moglie, ho 3 figli, la mia nipotina, l'ho vista solo quando è nata, gli ho fatto i cesari, poi non l'ho vista più. Sono 10 mesi. Però è giusto farlo, è giusto farlo. Perché dobbiamo trovare quella strada, quella maestra, la strada di quei valori, di valori che sono i nostri valori che danno un senso alla nostra vita, che stanno alla base della nostra vita, che sono la fratellanza, l'accoglienza, le mancanze, il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto alla vita. Questi sono i valori che sono incontrovertibili. Sono anche in Europa, adesso poi ho deciso di entrare in politica perché giustamente dico, ma è la politica che deve cambiare le cose, qua non cambia nulla, perché è vero che la politica, quella buona politica, quella che io dico, quella con la P maiuscola, che decide se chiudere o non chiudere i porti, se fare accordi o non fare accordi, stare da una parte del bene, parte del male, la politica. Ecco perché sono arrivato in Europa, mi sto occupando di immigrazione, sono in commissione Libe, sto battendo perché si possa trovare la strada giusta, o il dossier che riguarda il regolamento di Dublino, la riforma del regolamento di Dublino. Avanti. Ecco, vedete quei gommoni maledetti, quei gommoni che non arrivano mai a Lampedusa, sapete, non è mai arrivato un gommone a Lampedusa, perché naufragano tutti.
2000 euro cinesi.
2000 euro. Certo, hanno risparmiato un sacco di soldi, prima quelli là con quelle carrette del mare costavano 50-60 mila euro. Vero che con un viaggio facevano anche 1500 dollari, però hanno voluto risparmiare anche quelli. Questi vede fatiscenti, mezzo bucati, ci mettono 120-130. Ma questi non sono neanche gommoni, sapete? Sono dei canotti gonfiabili che sono senza chiglia. Vedete come fanno, l'avete visto in televisione? Basta un'onda per affondare. E da quando hanno cominciato a utilizzare i gommoni, dal 10 di ottobre del 2013, cioè a dire una settimana dopo l'evento di Lampedusa, la strage di Lampedusa, perché? Perché da quel momento sono subentrate le navi militari del Mare Nostrum e loro, approfittando delle navi militari, invece di comprare quei barconi che costavano, hanno cominciato a comprare queste. E da quel momento ho visto una malattia che non avevo mai visto prima. Quella che io ho chiamato la malattia del gommone, la malattia che è una malattia mortale, una malattia che colpisce esclusivamente le donne, perché le donne sono quelle che devono subire sempre, anche dopo il sesso, qua il sesso non c'entra niente. Però vi spiego il perché quando salgono sul gommone, gli uomini si mettono per proteggere le donne, si mettono tutti i piedi o croccione tutto sul tubulare per proteggere dall'acqua, dagli spruzzi, dalle onde, perché sono persone che proteggono le loro donne, no? Come noi. E le donne le fanno mettere sedute per terra. Però per terra c'è una miscela di acqua e benzina, non gasolio, benzina. Perché questi gommoni, se vai avanti, si vede pure qua, vengono spinti, vai, da un motore a benzina, che adesso ultimamente glielo levano pure, ci vanno la guardia libica, quella che noi finanziamo, ecco. E allora si portano quelle taniche blu di benzina, sono costrette a versare, benzina, questa benzina cade per terra, questa si miscela con l'acqua, questa miscela diventa deleteria, mortale, crea delle lesioni, addirittura le donne quelle che rimangono in vita, quel 10% che la maggior parte non muoiono, le raccontano che addirittura questa reazione chimica, perché si bagnano i vestiti di questa miscela, perché se uno si bagna con la benzina pura è aggressiva, ti fa male, ti spogli, ti proteggi, ma miscelata con l'acqua addirittura crea un po' di calore, loro essendo in ipotermia di notte tutto bagnate, invece non sanno che quel calore li sta divorando vive ed è mortale. E vedi, loro stessi, questo ragazzino, questo è successo ultimamente, loro per farle salire su quel gommone perché hanno paura, perché lo sanno, non è che sono scemi, li vedono che deve, salire su quel gommone significa morire, allora si rifiutano, e allora per farli, per costringere a salire, ne ammazzano due o tre, gli sparano, ne ammazzano due o tre, gli altri si spaventano e salgono. Ed è successo proprio in questo caso, con quella balcone, che per la gommone che avete visto prima, ne hanno sparato, ne hanno ammazzate due, lui ha fatto finta di essere morto, si è buttato sul gommone, gli altri sono saliti, dopo 10 miglia sono affondati, ne sono morti 117, si restano salvati solo 15, tra cui lui, che ci ha raccontato questa storia. Vai avanti. Questo è il nostro piccolo ambulatorio, è metà di questa, la sala, diciamo, no, più piccolo, molto più piccolo, un terzo. A volte diventa proprio un ospedale da campo, vedete quanti ce ne sono. Mi ricordo una volta ne ho portate 68 in tutta l'ipotermia, e una delle patologie più gravi che incontriamo sono l'ipotermia, ne muoiono tantissimo per l'ipotermia. Ipotermia, crisi di lesione, traumi, e poi tutte quelle lesioni da tortura. Avanti. Avanti, questa è la malattia del gommone, avanti. Però queste cose non le fanno mai vedere, no? Si raccontano che sono palestrati, che hanno l'iPhone, che sono persone che vengono qua a chissà cosa combinare, avanti. Queste sono quelle che stanno bene, eh? Quelle che sopravvivono. Perché vi ho detto che la maggior parte muore. Avanti, avanti. Questi sono i palestrati, vedete? Questi quelli che vengono dai campi, è tornato, è andato a visitare lui un campo di eccellenza, c'erano i campi da golf, i campi di calcio. Avanti. Questi qua erano 53, no? Sì, sono andati con una barca a vela, che erano una di queste ONG, e questi qua l'avevano tenuto 2 mesi a acqua e riso condito con olio esausto di motore, immaginate un pochettino, per renderli inermi, e quindi avevano bene danneggiati, il fegato danneggiato, insomma, potete immaginare che condizioni. Avanti ancora. Ecco, ferma qua. Questa è arrivata da poco, questa ragazza qua, vedete che il sguardo era paralizzata qua dal bacino in giù. Non muoveva, da 6 mesi non muoveva più le gambe, perché l'avevano violentata. Quando l'ho visitata non potete immaginare che non l'avevano violentata normalmente, l'hanno pure paralizzata. E quindi era accompagnata da un bambino, pensavo fosse un bambino, che in realtà a lei gli abbiamo messo le crepe per idratarla, perché era in condizioni con una donna disastrosa. E si era presa cura di lei, il suo bambino, 6 mesi. E quando gli ho detto alla mia infermiera di andare a lavare, perché non lo facciamo con tutti i bambini, lavare, pulire, mettere i vestiti puliti, ne abbiamo tanti, sa quanti vestiti ci arrivano, quanto è giocattolo, non potete immaginare, che gente buona ce n'è, non so quanto dove mettere, ormai la Lampedusa sta affondando di giocattoli e vestiti. E quando dopo 5 minuti è venuta la mia infermiera, mi ha detto, sa dottore, non è un maschietto, è una femminuccia. Ma io mi sembrava un maschietto, era convinto, era quello aggressivo, perché era, mi vedeva che mi avvicinava alla mamma, mi saltava addosso, chissà cosa aveva visto quella bambina. E mi ha detto, guarda cosa che abbiamo trovato dentro la vagina. Dentro la vagina aveva un rotolo di soldi così, soldi di carta, con un elastichino, che li nascondeva lei dentro la vagina. Era lei che gestiva tutto, era lei che si era preso culo della mamma. Sapete quanti anni aveva quella bambina? Guarda lì, avanti, 4 anni. 4 anni, la bambina si era presa per cura della mamma. Quando gli abbiamo dato i biscottini a lei, perché li abbiamo tutti i bambini, i biscottini, il Ringo gli abbiamo dato, abbiamo il Ringo, lei le ha sminuzzate così, gli dava la mamma, oh, non c'è, non l'ha mangiata, era lei che curava la mamma. E poi quando l'aveva, vedete, aveva solo i piedi bruciati da quella malattia del polmone, lei, solo i piedi, la bambina. Poi quando l'abbiamo portata via, dopo averla stabilizzata, perché l'abbiamo portata con il risorto a Palermo, perché male, avete visto in che condizione era, non abbiamo un ospedale, l'abbiamo stabilizzata, io gli ho dato un giocattolo, come faccio con tutti i bambini, abbiamo fatto anche una ludoteca dove mi faccio divertire, mi faccio andare per dimenticare, mentre faccio l'ecografia alla mamma, loro giocano, sennò perché non vogliono che mi avvicino. per distrarli, gli ho dato un giocattolo, un peluche per un orsacchiotto. Quando gliel'ho dato, lei mi ha detto: no, non l'ha voluto, sapete, non l'ha preso, ma non era più una bambina. Non era più una bambina, l'avevano violentata quella bambina. È stata violentata brutalmente, una bambina di 4 anni. Mi hanno tolto la vita a quella bambina. Che doveva farsi con un giocattolo? Era una bambina. È diventata adulta. Avanti. Di 13 anni. 13 anni. Lui l'hanno spogliato fino al ginocchio. È arrivato col fratello, era tutto nudo, però è morto, non ce l'ha fatta. Un bambino di 13 anni. Avanti. Questo è un video, ma tardi, andiamo avanti. Con quella barca è arrivato 23 donne ustionate gravi, 23 donne ustionate gravi, è arrivata questa bambina. Poi è arrivato un ragazzo che gli avevano tranciato una gamba con un macete, come fanno anche. E questa bambina è arrivata da sola perché la mamma è morta per quelle ustioni e non l'hanno nemmeno portata. Pensate, prima di morire la mamma l'ha consegnata a una compagna di viaggio, anche lei è ustionata grave, e ha chiesto di portarla in salvo, e quella donna l'ha portata in salvo, dopo che me l'ha data a me questa bambina. Poi, come si chiama questa bambina? Una bambina bellissima. Tutti i telegiornali hanno parlato di questa bambina, sì, tutti volevano adottarla, anch'io. Sono stato il primo a fare la richiesta, di notte sono andato al comune, era bellissimo. Poi insomma sono stato il problema, era troppo vecchio, quindi non era e quindi tutto il mondo ha parlato di te, tutte la volevano adottare, tutte. Poi è venuta la una poliziotta mandata dal Tribunale dei Minori di Palermo e se l'è portata via. E poi non l'ho vista più, Poi ho saputo che è stata adottata e poi quest'anno mi hanno fatto una sorpresa, i genitori sono venuti all'accoglienza, sono da casa mia, l'ho bussato. Però l'ho vista, l'ho riconosciuta subito e quindi adesso sono diventato lo zio di Tevolo. Mustafa è arrivato l'indomani di Tevoli. Mustafa è stato preso da un elicottero spagnolo, preso da un naufragio, sono morti tutti, la mamma, la sorella, tutti gli altri, si è salvato solo lui. L'elicottero spagnolo l'ha portato a Lampedusa, era ipotermia, fortemente in ipotermia, 27 gradi di temperatura corporea, era praticamente morto questo bambino. Ha fatto le flebo anche in traoste, insomma, perché non aveva una vena, però anche lui, Mustafa, ce l'ha fatto. Ma lui ha capito tutto, però. Mustafa è un bambino bellissimo, lo vado a trovare spesso a Palermo, non è stato ancora adottato. Un bambino straordinario, ogni tanto cerca la mamma e il papà, però lo sa che li ha persi. Un bambino intelligentissimo, tra l'altro. Avanti. Ecco, questo è un film, un filmato, un video. Se lo puoi fare partire, se non parte da qua, casomai lo tiri fuori, e c'è scritto recupero. Ecco, vediamo che fa. Questo è il recupero a circa 60 metri di profondità. Questi non sono manichini, sono persone. Però queste cose, vedete, non le fanno vedere. Non fanno vedere mai niente. Ci hanno imbottito di bugie, di menzogne, di stupidaggini. Ci hanno fatte vedere veramente come dei mostri. Quella gente, giustamente, poi... la gente poi non è che è cattiva, purtroppo è cattivamente informata e quindi poi tira fuori quell'odio, quella rabbia, quel rancore. E loro hanno una responsabilità enorme, è un crimine, istigazione all'odio.
Questo non è spaziatura, capito? Questo è quel bambino, quello col pantaloncino rosso, quello che ho guardato negli occhi. È un incubo, sapete, quindi lo sogno quasi tutte le notti. Ma quale reato ha commesso questo bambino? Perché doveva fare questa fine? È un bambino, tutti gli altri. E di questi bambini non lo potete immaginare quanti ne ho visti morti. E non è normale, è inaccettabile, è vergognoso, è disumano. È disumano quello che sta succedendo. Ancora oggi, sapete, magari oggi stasera noi siamo qua, stiamo parlando di libri, stiamo parlando di tutto quello che volete, ci emozioniamo. Magari in questo momento stanno morendo dei bambini, è successo 4 giorni fa. E nessuno fa niente. Nessuno fa niente. Ma non è possibile. Non è possibile che noi possiamo accettare tutto questo. Dobbiamo reagire tutti insieme. Cerchiamo di farlo. Non è possibile. Siamo tutti indignati quando abbiamo visto quel bambino in Turchia, Alan Kurdi. Giustamente. Adesso non si indigna più nessuno. Tutto questo succede sistematicamente. Nessuno più ne parla. Parlano di Sea-Watch, parlano di ONG, parlano di reati. Hanno fatto diventare un reato salvare una persona. Decreti di sicurezza. Cose vergognose. Ma non esiste da nessuna parte del mondo considerare un reato salvare una persona. Le ONG criminalizzate, sequestrate, sequestrate anche le navi militari italiane, la 18, la Gregoretti. Ma non è normale. Non è normale. Noi dobbiamo reagire, dobbiamo tutti insieme. Io lo chiedo anche a voi, sapete, perché so che voi siete dalla mia parte, è inutile dirlo. Però sai quante volte spesso mi dicono ci sono medici, ci sono infermieri, dottore, possiamo venire a aiutarla a Lampedusa? Sapete quanto ne vogliono venire? Più dei migranti che arrivano. Ma io gli dico, ma non ne abbiamo bisogno noi. Non abbiamo bisogno, noi ce l'abbiamo sempre fatta a Lampedusa. Sempre fatta, abbiamo avuto delle difficoltà, nel 2011 abbiamo avuto la primavera araba, in 2 giorni sono arrivati 8.000. Ma ce l'abbiamo fatta. Noi siamo la porta, sapete, la porta d'Europa, l'avete visto. Poi partono da noi. Noi li accogliamo, li curiamo, li ascoltiamo, e poi vanno via. Noi siamo la porta, voi siete la casa qua, l'Italia, l'Europa, ed è qua dove cominciano i problemi. Se volete fare qualcosa, facciamola qua. Non sprechiamo energie, noi ci siamo noi là, non abbiamo bisogno di nessuno. Facciamolo qua. Anche con piccole cose, sapete? Non è che bisogna fare chissà quale grandi cose. Magari voi avete visto queste cose, adesso parlate con qualcuno che la pensa diversamente, gli spiegate che cosa succede a Lampedusa, cercate di farglielo capire. Qualcuno dice, ma io non lo so fare questo, non riesco a convincere nessuno. E allora puoi fare qualche altra cosa, anche piccola, anche nulla, che forse è più di quanto quello che faccio io, perché alla fine cosa faccio? Il mio lavoro, il mio dovere. Io sono un medico giurato, ho fatto un giuramento di ippocrate, ma da uomo anche, e dalle persone è un obbligo, non è facoltativo, è un obbligo. E non è che siamo buonisti, che poi essere buoni è mica una cosa brutta, non è pietà. Rispetto dei diritti umani, rispetto, rispetto è la parola più bella che possa esistere, rispetto della natura, del diverso, dell'amico, del nemico, dell'ambiente, rispetto del diritto alla vita, rispetto ai diritti umani, questi sono i valori, questi sono i valori. Sicuramente non sono né il potere neanche i soldi, quelli non ce li portiamo da nessuna parte. Se ci sono va bene, ma non è che ce li portiamo, però la dignità di essere umani ce la possiamo portare. E se facciamo questo veramente, facciamo onore all'umanità intera, è questo. E quando qualcuno mi dice, ma io cosa posso fare? Beh, sai che ti dico, ti capita spesso per strada di incontrare una di queste persone, capita. anche un nostro popolo, quelli che chiamiamo i colosciari, quelli che vivono sotto i portici, sotto i cartoni, che muoiono di freddo, e noi abbiamo l'abitudine di allontanarci, no? Quasi fanno un po' schifo. La verità dobbiamo dire. Allora, per una volta, invece di schivarlo, lui se ne accorge, si resta male, ci resta male, poi si lamenta. Allora per una volta magari ti avvicini senza toccarlo. Magari gli chiedi come ti chiami, come stai, da dove vieni. Altro che 1 euro o 2 euro di elemosina. Per lui quel giorno è Natale, è Capodanno, è Pasqua. Lo hai notato, lo hai fatto sentire un essere umano. E anche questo, forse se facciamo anche questo veramente, è un atto straordinario. Per noi cosa ci costa? Ma cosa ci costa a noi? Sapete, noi abbiamo là fuori quel molo Favaloro, quel molo militare, fuori c'è una grande murale, tutto colorato, c'è scritto salvare, proteggere le persone e non i confini. Ma cosa sono questi confini? Siamo tutti cittadini di questo mondo, tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa, tutti abbiamo il diritto di stabilire dove vivere, ancor più quando non hanno chance, che non possono decidere dove vivere. Abbiamo l'obbligo, abbiamo la responsabilità di fare questo, e lo dobbiamo fare tutti insieme. Io sto cercando di farlo con tutti i mezzi che ho. Sono entrato anche in politica, quando gli ho detto a mia moglie, mi ha detto ok.
Bene, io direi che queste ultime parole sono importanti.